stiamo così percorrendo più o meno continuativamente questa riflessione sulla paura, e abbiamo visto un po' il testo di Genesi e poi il testo natalizio consolante del Salmo, no? Un po' rassicurante. Allora, per non raddolcirci troppo, questa volta vediamo un testo invece molto duro, che è un testo complicato, che in una botta di serietà avevamo deciso di mettere nel programma. Poi io adesso, quando in quest'ultimo mese lo preparavo, continuavo a dire: ma perché l'abbiamo messo? Dovevamo metterlo, perché la tentazione di scantonare su alcuni testi così un po' spigolosi, no? Che non tanto perché difficili, ma perché ci mettono di fronte a una scarsa mediazione, no? O come nel caso del nostro testo, a una forte mediazione culturale della parola di Dio, per cui è detta usando delle parole tipiche, delle immagini tipiche di una cultura che per noi sono inquietanti e angoscianti. E invece, insomma, credo che poi sia un bene, no? Comunque non scantonare, confrontarsi, però fin da subito dico, appunto, è un testo ostico che forse ci lascerà con qualche sapore non proprio rassicurante alla fine, no? Il testo è quello di, grazie Carlo, il testo è quello di Deuteronomio al capitolo 20, versetti da 1 a 9. E vi dico subito che, poi lo riprenderò dopo, che in realtà è un testo spezzato, perché il testo seguente, da 10 a 19, la seconda metà del capitolo, da 10 a 20, costituisce un insieme organico, ma è la prima metà in cui il tema della paura è messo molto a fuoco. Il problema è che il contesto in cui questo testo è messo è il contesto prescrittivo di Deuteronomio, cioè, traduzione, forse molti lo sanno, tutti lo sapete, però io lo dico a scanso di equivoci: Deuteronomio vuol dire seconda legge, la storia leggendaria del libro del Deuteronomio, leggendaria, non storica, cioè vuol dire la storia interpretativa con cui veniva spiegato come si era entrati in possesso di questo libro, era che questo libro era stato ritrovato sotto le rovine del Tempio al ritorno dall'esilio. Voi sapete, il popolo ebraico, l'Esodo, l'alleanza del Sinai, riceve la legge, si stabilisce nella terra promessa. Poi, in seguito a varie guerre, il regno si divide, poi i due regni vengono sconfitti dai persiani, per capirci, e portati in esilio. Al ritorno dall'esilio, sotto le rovine del Tempio, secondo la leggenda, sarebbe stato trovato questo, che non a caso si chiama seconda legge. Allora, la prima legge dopo l'Esodo, la seconda legge dopo l'esilio. Ed è ovvio che questo racconto ebraico della storia di questo libro vuol dire che in questo libro si fa, come dire, il punto, no? Si riprende il senso dell'alleanza del Sinai, no? L'elemento fondativo del popolo di Israele è la liberazione dalla schiavitù dell'Egitto e ricevere da Dio le 10 tavole, i comandamenti, le 10 parole, ma questo è quello che è rimasto anche a noi, alla storia cristiana, ma non solo le 10 parole, poi Levitico, Numeri, cioè tutto l'insieme legislativo che regola la vita del popolo in tutte le cose, il cibo, le feste, eccetera eccetera. Si percepisce il tempo d'esilio come un tempo di sconvolgimento. Molti di noi abbiamo letto insieme il libro di Tobia, no? Che è il tempo della descrizione della vita in esilio, dove appunto non c'è tempio, non c'è legge, non si può fare tutto quello che era prescritto, E poi quando si torna finalmente alla terra promessa, seppure da sconfitti, cioè in mezzo alle rovine, allora l'idea è, c'è un secondo dono della legge che viene riletta nella inaugurazione del Tempio rinnovato, per dire ricomincia una storia con un rapporto con Dio. Quindi questo è il contesto del libro Deuteronomio. E dunque è un libro che ha un genere letterario parzialmente, non totalmente, ma abbastanza legislativo. Il brano di cui leggiamo noi è un testo prescrittivo, appunto, in cui a mo' di enciclopedia si dice: quanto al cibo farai così, farai così, farai così, farai così, quanto alle feste farai così, farai così, farai... e così via, no? Cioè argomento per argomento si dice tutto quello che bisogna fare, poi c'è il lungo discorso da Dio di Mosè, no? Boh, il capitolo di cui ci occupiamo inizia: quando andrai in guerra, che è una brutta storia, nel senso che per ciascuno di noi, per la nostra cultura contemporanea, per la nostra sensibilità, non dovrebbe nemmeno essere prevista l'idea che uno vada in guerra. Cioè, ci pare che dentro un libro come questo dovrebbe esserci scritto: non fare la guerra, non quando andrai in guerra, così. E poi soprattutto le prescrizioni della seconda parte di questo capitolo, cioè dal versetto 10 al versetto 20, sono delle prescrizioni mica carine, abbastanza brutte. Perché dico tutta questa cosa? Perché questo testo, Deuteronomio 20, 10, 20, la seconda parte, non quella che leggiamo noi, è il testo che per esempio è stato citato per esteso da Bush nel discorso con cui ha aperto la guerra in Iraq. Cioè è un discorso soggetto a letture fondamentaliste, anche molto, molto realistiche, no? E infatti se lo leggerete scoprirete che, come dire, segue il dettame materiale del libro del Deuteronomio. Dunque un testo che si presta a una lettura fondamentalistica. La prima considerazione è, dunque, i fondamentalisti non stanno solo nell'Islam, stanno anche nella lettura della Bibbia, eh? Boh. E poi riprendiamo alla fine questo tema sulla guerra, ma volevo dirvi in quale contesto sta e perché questo testo inizia dicendo quando andrà in guerra. La cosa più semplice era cambiare testo, no? Che uno evitava tutta questa problematica. Però io credo che, come già abbiamo dedicato un anno alla lettura di testi sul conflitto e sulla violenza, non possiamo come dire, sempre annacquare l'esperienza credente, no? Togliere tutti gli spigoli difficili da concepire per la nostra cultura e fare finta che non ci siano, no? Dobbiamo chiederci come mai, perché, in che senso stanno comunque lì, no? E cosa hanno da dirci. Certo, non in una lettura fondamentalista, quindi capendo in quale cultura sono scritti, che logica hanno, cioè capendo una serie di passaggi, ma anche prenderli come dire, in considerazione come comunque un luogo in cui Dio parla. Allora, leggo il testo che dice così, dal versetto 1 al versetto 9 del capitolo 20. Quando andrai in guerra contro i tuoi nemici e vedrai cavalli e carri e forze superiori a te, non li temere, perché è con te il Signore Dio tuo che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Quando sarete vicini alla battaglia, il sacerdote si farà avanti, parlerà al popolo e gli dirà: ascolta Israele, voi oggi siete prossimi a dar battaglia ai vostri nemici, il vostro cuore non venga meno, non temete, non vi smarrite e non vi spaventate davanti a loro, perché il Signore vostro Dio cammina con voi per combattere per voi contro i vostri nemici e per salvarvi. I capi diranno al popolo: c'è qualcuno che abbia costruito una casa nuova e non l'abbia ancora inaugurata? Vada, torni a casa, perché non muoia in battaglia e altri inauguri la casa. C'è qualcuno che abbia piantato una vigna e non ne abbia ancora goduto il frutto? Vada, torni a casa, perché non muoia in battaglia e altri ne goda il frutto. C'è qualcuno che si sia fidanzato con una donna e non l'abbia ancora sposata? Vada, torni a casa, perché non muoia in battaglia e altri la sposi. I capi aggiungeranno al popolo: c'è qualcuno che abbia paura e a cui venga meno il coraggio? Vada, torni a casa, perché il coraggio dei suoi fratelli non venga a mancare come il suo. Quando i capi avranno finito di parlare al popolo, costituiranno i comandanti delle schiere alla testa del popolo. E poi la seconda parte del testo ne parliamo un attimo dopo. Perché diciamo, rispetto al nostro tema della paura, è questo che ci interessa, ma non possiamo fare finta di non sapere cosa c'è scritto poi dopo, no? E anche la prima riga, quando andrà in guerra, no? La questione chiave, il titolo di questa faccenda è questo: quando andrà in guerra. E allora la domanda è: quali guerre? O meglio, se volete, ogni paura implica una guerra. C'è una carica di violenza già nella paura, perché c'è qualcuno, qualcosa, una situazione, una realtà che temiamo. Vediamo cavalli, carri e forze superiori a noi, se no non avremmo paura. E questo mi pare la prima cosa da notare, cioè forse ogni volta che ci sentiamo la paura vicina, dovremmo chiederci quali cavalli, carri e forze superiori a noi stiamo vedendo, contro quale nemico implicito o esplicito stiamo combattendo, qual è la guerra che è in corso, tra chi e chi. Spesso, non sempre, ma spesso è una guerra tra una parte di noi e un'altra parte di noi. Il caso più classico è, che dico come tipo, non è l'unica cosa, no? Abbiamo paura quando davanti a noi c'è una scelta che affascina, che attira, che risponde a una parte del nostro desiderio e non a un'altra parte. Perché se no non avremmo paura, avremmo un rifiuto, avremmo, diciamo, vabbè, non mi interessa, no? C'è sempre qualcosa che mi attira e qualcosa che mi preoccupa, mi respinge, e dunque ho paura di scegliere. Ma forse quello che qui si dice con questo titolo, o comunque quello che ci aiuta di questo titolo, è che bisogna sempre chiedersi che guerra è in corso quando c'è una paura, per sapere quali sono i contendenti. Ripeto, quali sono i cavalli, i carri e le forze superiori a noi che stiamo vedendo e dunque per cui stiamo temendo. E la seconda parte del versetto dice: non li temere, perché è con te il Signore Dio tuo che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, che è il richiamo costante di tutto il libro del Deuteronomio, per quello che vi dicevo prima, no? Si tenta sempre di mettere ogni situazione, ogni testo in questo libro in rapporto alla liberazione dall'Egitto. Ma mi pare che qui si stabilisca una relazione molto forte tra la guerra dichiarata che ci provoca paura e l'unica cosa che può curarla, che è una memoria di libertà. È come se ci si dicesse che la paura non si vince col coraggio, né tantomeno con l'incoscienza, ma ricordandosi che siamo liberi. Quando ho letto questo primo versetto mi è venuto in mente il discorso del generale nel film Il pranzo di Babette, che forse molti di noi hanno visto. Questo generale che da giovane decide, fa una certa scelta sulla propria vita, e da vecchio viene ricondotto in una situazione a dire a se stesso che questa è la sera in cui si faranno i conti, no? La parte di me che ha scelto come ha scelto, che ha scelto di essere una persona per bene, dovrà darmi ragione, dovrà dirmi se ho scelto bene, no? Questa sera saprò se non mi sono sbagliato, no? E in questa occasione in cui lui dovrebbe misurare se ha fatto bene o no, se davvero è contento della vita che ha avuto, in cui dunque c'è una guerra, no? Tra il suo, e non a caso colui che fa il discorso è un generale, c'è una guerra tra la decisione presa molti anni prima e il sottile rimpianto di non aver fatto un'altra cosa. Credo che tutti capiamo bene questa cosa, non c'è sempre, uno è contento, è sicuro di quello che ha scelto, ma c'è sempre un filo sottile in cui uno dice, ma se avessi fatto al contrario? E lui aspetta in questa occasione concreta che questa risposta gli sia data, e alla fine fa un discorso per un brindisi in cui dice, quando siamo giovani e dobbiamo scegliere abbiamo paura, perché abbiamo paura di sbagliare. Quando siamo vecchi infine i nostri occhi si aprono e scopriamo che ciò che abbiamo scelto ci è stato dato, e ciò che abbiamo rifiutato ci è stato concesso. Cioè il suo bilancio è, noi pensiamo siamo di dover prendere una cosa e lasciarne un'altra, in realtà poi se stiamo dentro quella cosa ci viene dato anche quello che avevamo rifiutato, no? Ed è esattamente un modo molto più moderno del Novecento di dire esattamente la stessa cosa. Abbiamo paura perché non ci ricordiamo, perché non abbiamo memoria della nostra libertà, che noi siamo liberi dalle nostre scelte. Noi non siamo le nostre scelte e non siamo nemmeno le nostre guerre. E ci capita nella vita di dover fare delle guerre e di dover fare delle scelte, e possiamo farle meglio o peggio, con più lucidità, con più confusione, ma se il Signore Dio è con noi e noi siamo con Lui, dobbiamo ricordare che la nostra libertà originaria è che non siamo ciò che accade. Certo, possiamo fare scelte sbagliate, non è una cosa magica, per cui uno fa sempre la scelta giusta. Possiamo perdere delle guerre, tutti noi ne abbiamo perse, no? Abbiamo creduto, desiderato, voluto qualcosa, abbiamo combattuto per raggiungerlo e qualche volta non ci siamo riusciti, ma rimaniamo liberi dalle nostre sconfitte e liberi dalle nostre scelte sbagliate. E dunque possiamo dire, va bene, ok, dov'è la prossima guerra? Qual è la prossima battaglia? Quando sarete vicini alla battaglia, e qui si presentano due scene che sono molto strutturate, il libro del Deuteronomio è un libro... tutto calcolato, no? Si dice che il suo genere è deuteronomistico, un genere letterario proprio, e di matrice sacerdotale, cioè scritta come un libro da messa, diremmo noi oggi, no? Quindi è tutto bello, precisino, no? Chi dice, chi risponde. E ci sono due scene molto nette. La prima è: il sacerdote si farà avanti. E la seconda è: i capi si faranno avanti. Allora, ci sono due voci, no? due vallette, non so, cioè, la bionda e la bruna, no? Cioè due figure. Non è un caso, no, che negli spettacoli di varietà c'è una valletta bionda e una bruna, perché rappresentano le due metà dell'immaginario di bellezza, no? E allora ce ne si mette tutte e due, perché uno dice così: o una o l'altra o tutte e due, becchi comunque l'idea di bellezza, eh? E qui è lo stesso principio, è una rappresentazione, no? Il sacerdote e i capi, le due anime, le due autorità, no? L'autorità religiosa e l'autorità civile, diremmo noi, non so, il vescovo e il sindaco, che ne so, cioè dovremmo dire, la parte di noi che guarda, forse noi diremmo, lo spirito e il corpo, o la psiche, che sarebbe la nostra vita interiore, i nostri movimenti interni, e le cose, la vita com'è, no? Allora ognuno di noi ha un percorso interiore, una cosa per cui dice io, no? Io, e poi ognuno di noi ha comunque, che per quanto magari quel giorno lì dice io darei la testa al muro perché non ne posso più, e dopo uno esce, va al lavoro, certo magari non è dell'umore migliore del mondo, ma bene o male quelle cose lì bisogna mandarle avanti, no? E poi uno dice vabbè, è ora di pranzo, bisogna mettere qualcosa in tavola, poi forse non è il giorno in cui sono loquace, carino, allegro, c'ho un muso così, però no, le cose che vanno avanti come va avanti la vita, eh? Allora il sacerdote è proprio l'anima interiore, no? L'autorità interna, no? E i capi sono le cose, no? E si vede anche da quello che dicono poi, no? Ma questi si fanno avanti quando si è vicini alla battaglia, non prima. Cioè, adesso lo traduco in termini sentimentali, che così si capisce, spero. È come per la manna, il coraggio non si può mettere in freezer, cioè non è che posso fare una scorta di coraggio e accumularlo dicendo vabbè, mo ne mettiamo un po' lì, chissà che serva, no? Solo vicini alla battaglia, solo nella prossimità dello scontro, solo quando i nemici si fanno vedere e sono forze superiori a me, guardate che l'inizio a me rimane proprio stampato lì, cioè non è che uno dice vedi cavalli, carri e forze inferiori a te, ma sei scemo e c'hai un po' di paura. Che quando noi diciamo ho paura, tutti ti dicono ma su, fatti coraggio, no? Che sarebbe dire non c'è motivo di aver paura, no? La Bibbia è molto più realista, dice le forze sono superiori a te, c'hai ottimi motivi di aver paura, quasi, è quasi certo che non ce la fai, no? Solo quando si è lì, quando davvero sul serio le forze sono superiori a noi, ci sono delle voci che consolano. Ma devono essere due voci, una voce dentro e una voce fuori, una voce interiore, trascendente, quella dell'autorità del sacerdote secondo il linguaggio del testo, ma anche una voce delle cose, una voce che ci parla della vita com'è, no? E anche qui a me faceva abbastanza pensare questo testo, che noi abbiamo sempre una riduzione un po' spiritualista, no? Le consolazioni sarebbero sempre sentimenti dell'anima, no? E poi siamo tutti cinici e realisti sulle cose, no? O in imbarazzo, no? La voce della consolazione interna e esterna. Allora il sacerdote si fa avanti, parla al popolo e dice ascolta Israele. Queste due paroline sono il ritornello di Deuteronomio, tutti sicuramente conosciamo il famoso testo di Deuteronomio 6, ascolta Israele, il Signore è il tuo Dio, il Signore è uno solo, eccetera, no? Che è il corrispettivo del decalogo, e che è la preghiera che ancora oggi gli ebrei religiosi osservanti recitano mattino e sera, no? Ascolta Israele, non è un caso che San Benedetto comincia la sua regola con ascolta o figlio, cioè questa questione ascolta, una voce autorevole che dice ascolta, nel romanzo di Baricco c'è un pezzo in cui a un certo oceano mare, a un certo punto c'è la bambina che dice ma ci sarà pure un padre, un maestro, un sacerdote che mi accompagni fino al mare, no? Che è esattamente questa idea qua. La prima cosa da sapere è che dobbiamo ascoltare, che ci deve essere pure una voce che possa parlarci, qualcuno che noi autorizziamo ad essere un padre, un maestro. Questa è una cosa che, come dire, un piano, piano nelle vite crescendo si perde, no? Diventiamo noi punto d'appoggio per gli altri e non c'è più nessuno a cui riconosciamo un'autorità, no? Perché certo, di per sé l'unica autorità che ci accompagna fino all'ultimo giorno della vita è la parola di Dio, no? Ma dobbiamo dirle, riconoscerle l'autorità perché ci possa dire ascolta. Ascolta Israele, voi oggi siete prossimi a dar battaglia ai vostri nemici, il vostro cuore non venga meno, la sede della paura è il cuore che non deve venire meno. E anche qui mi sembra notevole la sottolineatura, eh? Noi cerchiamo sempre di combattere le nostre paure facendo dei ragionamenti razionali, ma le paure non nascono al cervello. Non ci sono motivi razionali per cui uno non debba aver paura in certe situazioni, perché le paure nascono dal cuore, cioè nascono dalla profondità del nostro essere radicati nella nostra vita, dalla nostra guerra profonda. Dalla guerra che spesso è tra me e me. E poi ci sono tre verbi riferiti al popolo e tre verbi riferiti a Dio. I tre verbi riferiti al popolo sono: non temete, non vi smarrite, non vi spaventate dinanzi a loro, perché il Signore Dio cammina con voi per combattere con voi e per salvarvi. Non temete, non vi smarrite, non vi spaventate davanti al nemico, perché il Signore Dio cammina, combatte, salva. Penso veramente che potreste divertirvi molto così a rimanere un tempo su questi sei verbi, 3 più 3. Perché credo che ognuno di noi, se li scrivesse su un pezzo di carta, no? In coppia, e li lasciasse lì appesi al frigo in cucina, passandoci davanti molte volte al giorno, improvvisamente un po' alla volta comincerebbe a vedere quante sfumature di significato, quante interrelazioni, quanti legami hanno questi tre verbi. Cioè, quello che voglio dire è, se comincio a commentarli potrei stare circa 3 ore a ragionare su tutti gli incroci possibili tra questi tre verbi, ma ve lo risparmio. Però questo per esempio è un antico modo di ascoltare la parola di Dio, no? Uno si annota delle parole, nemmeno un versetto, no? Una struttura. Allora, temere, smarrirsi, spaventarsi davanti a qualcuno, camminare con, combattere per, salvare. Uno li scrive così, li appende al frigo e li lascia lì un mese, eh? E tutte le volte che ci passa davanti dice ma, no? Vedete che alla fine si vede qualcosa che non si era visto leggendolo una volta. Dunque io, come dire, vi offro solo una provocazione, poi mi autolimito. Allora, il vostro cuore non venga meno, non temete. Temere è un verbo assoluto. Io temo, punto. Ho timore. È un verbo tutto interno. È una cosa che riguarda me, che io sento, che non te la posso nemmeno spiegare. No. Invece, smarrirsi non è un verbo assoluto. È un verbo del rapporto tra dentro e fuori. Perché dipende da dove voglio andare. Noi possiamo gironzolare e a quel punto non è che ci siamo smarriti, stiamo passeggiando, girovagando senza una meta precisa, anzi è molto rilassante. Noi ci smarriamo se dentro abbiamo il desiderio di andare da una parte e i nostri piedi vanno da un'altra. A quel punto ci siamo smarriti, perché non stiamo girovagando piacevolmente una domenica pomeriggio in cui uno senza meta gironza, no, ci siamo smarriti. Dunque è un tema di rapporto tra dentro e fuori. Non vi spaventate dinanzi a loro è una cosa di fuori, eh? Ci si spaventa di fronte a qualcuno, no? Allora, la paura c'ha tutte e tre queste dimensioni, c'è una dimensione tutta dentro, c'è una dimensione tutta fuori e c'è una dimensione di relazione tra dentro e fuori. E quando uno vuole combattere la propria paura dovrebbe farlo su tutti e tre i livelli, perché se lo fai su uno solo tieni fermo uno dei tre, ma gli altri due continuano a andare per i cavoli loro. Allora noi o combattiamo la paura dentro facendo quelle scelte volontaristiche, ce la devo fare, ce la devo fare, ce la devo fare, oppure la combattiamo tutto fuori, spostandoci, facendo un'altra cosa, negando. In genere nemmeno vediamo che ci sarebbe da combatterla nel legame tra dentro e fuori. E ripeto, potrei continuare su questi tre verbi, ma la cosa più carina è che ci sono anche gli altri tre, in cui si dice perché uno non deve temere, non deve smarrirsi e non si deve spaventare davanti a loro. Perché il Signore Dio cosa fa? No, cioè, voglio dire, bastava un verbo solo: sbaraglierà i vostri nemici, punto. No, non avere paura, tanto papà ci pensa lui, no? Risolve il problema. Era chiaro, immediato, no? Ma invece non è questo, no? La consolazione non è arriva uno che è al posto tuo, no? La consolazione è una memoria di libertà, no? E dunque il Signore primo cammina con voi, che sarebbe, adesso faccio delle traduzioni a cartone animato, se io temo dentro, in genere non c'è parola esterna che mi possa curare, ma certo uno che fa strada con me fa compagnia al mio timore dentro. Secondo, combatte per voi, che è ovviamente il corrispettivo a smarrirsi, al dentro fuori, sta dalla tua parte, ti dà una mano nella battaglia. Terzo, salva. Ed è carino perché il tutto fuori non è sgomina i tuoi nemici, non è contro gli altri, ma è per te. Allora, spero di avervi, come dire, dato una prima indicazione su questi sei verbi da scrivere sul frigo. Poi, il mese prossimo mi dite tutto quello che avete pensato su questi sei verbi passando davanti al frigo, perché veramente è una figura bellissima. Boh. E questo è quello che dicono, che dice il sacerdote, cioè diciamo, è il pensiero interiore, non delle cose. Ma poi i capi diranno al popolo, e qui è bellissimo perché si capisce, no, cosa dice. Dice: c'è qualcuno che abbia costruito una casa nuova e non l'abbia ancora inaugurata, torni a casa, lasci perdere la battaglia, perché se no potrebbe morire e un altro avrebbe la sua casa. C'è qualcuno che ha piantato una vigna e non ha ancora raccolto i frutti, torni a casa, non faccia la battaglia. C'è qualcuno che si sia fidanzato con una donna e non l'ha ancora sposata, torni a casa. E poi c'è un quarto. C'è qualcuno che abbia paura e a cui venga meno il coraggio, torni a casa perché il coraggio dei suoi fratelli non venga a mancare come il suo. Allora è molto carino, perché prima della battaglia ci sono i quattro buoni motivi per non fare la battaglia, per tornare a casa. E sono tre più uno. I tre sono assolutamente quello che noi, con i termini, non so, della psicologia del Novecento, chiameremo in un altro modo, ma sono le tre strutture portanti della vita umana, no? La casa, lo stare presso di sé, l'identità, no? Dovremmo dire con linguaggio psicologico, la vigna, la produttività, il fare, no? Il progettare, costruire, raccogliere frutti, no? Il trafficare, e la fidanzata, il mondo degli affetti, la relazione gratuita, no? più chiaro di così si muove, cioè non c'era la casa, la vigna e la fidanzata, no? Ho sempre pensato che il famosissimo proverbio moglie buoi dei paesi tuoi è esattamente costruito su questa struttura, no? Cioè si dice gli affetti, la produzione devono coincidere con la casa, cioè fin da sempre gli esseri umani l'hanno chiamato in modi diversi, ma sanno bene che siamo fatti di tre cose sostanzialmente: di una identità, di uno stare presso noi stessi, di un fare, di una necessità di produrre, di vedere qualche risultato a un progetto, a un desiderio, fosse pure il cucire le tendine che sono venute bene, che uno dice oh che belle, guarda stanno proprio bene, mi sono venute carine, dritte, l'orlo è giusto, cioè, ma una forma di produttività qualsiasi è una forma di relazione gratuita, no? Improduttiva, non mercantile. Allora poi si mescolano in vari modi a seconda delle stagioni della nostra vita, si risolvono in tante maniere, non è detto che corrispondano a comprare un appartamento, avere una buona professione e avere una moglie e 7 figli, possono anche essere tante altre cose, no? Ma queste sono le strutture fondanti. Allora cosa dicono questi capi, no? Se qualcuno non ha ancora inaugurato la propria identità, non si mette a far guerra. Se uno non sa un accidente di sé, non si mette nella condizione di aver paura, perché prima bisogna sapere qualcosa di sé. Se uno non sa niente del proprio potere di produzione, se non ha ancora mai avuto la soddisfazione di aver fatto una cosa, non si mette a far guerra. Se uno non ha ancora mai vissuto la gioia e l'ebbrezza di una relazionalità gratuita, di affetti donati e non meritati, non si mette a far guerra, perché per affrontare la paura bisogna essere adulti, cioè avere cominciato ad avere una casa, avere cominciato a piantare la propria vigna e avere cominciato ad avere la gratitudine verso gli affetti che non ci siamo meritati. La paura è faccenda di adulti, non di bambini. E si ha paura quando si ha una vita. Se non si ha una vita, non si ha paura, perché non c'è niente da difendere. Aver paura è una questione seria, è un passaggio che fa di un adulto un sapiente. Se uno intanto non è adulto, lasci proprio perdere. Ma poi c'è una quarta condizione, cioè, scusate, ancora su queste tre, cosa si dice qua? Si dice, se uno non ha ancora fatto per sé, vada a fare per sé. Faccio una traduzione biechissima. Prima di essere santi, in qualche modo, bisogna essere persone. Il famoso versetto evangelico che dice ama il prossimo tuo come te stesso presuppone che uno abbia una vaga idea di che cosa vuol dire amare se stesso. E in genere noi amiamo molto poco gli altri perché non amiamo affatto noi stessi. Dunque siamo molto evangelici, amiamo gli altri come noi stessi, cioè poco, perché normalmente non abbiamo fatto grandi conti sull'amare noi stessi. Qui si dice veramente tornate a casa perché altri non facciano ciò che voi vi meritate, dovete fare per voi, per voi stessi. Ma poi c'è un quarto: c'è qualcuno che abbia paura e a cui venga meno il coraggio, torni a casa perché il coraggio dei suoi fratelli non venga a mancare come il suo. Non c'è solo un problema verso noi stessi, c'è anche un problema verso gli altri. La paura è contagiosa. Se non abbiamo fatto i conti tra noi e noi, la nostra paura fa male agli altri. Se non ci siamo ancora occupati della nostra casa, della nostra vigna, della fidanzata, non è che questa cosa danneggia solo noi, eh? E io credo che qui sotto c'è una cosa che forse noi non connetteremo immediatamente, ma di cui, se la dico, credo che tutti diciamo: ah, è vero, cioè, nel senso che tutti ne facciamo l'esperienza, no? Tutti abbiamo, credo, un collega, un amico, una persona che conosciamo, a cui magari vogliamo anche bene, avendo, mi pare, qui compiuto tutti i 15 anni da un pochino, cioè essendo tutti un po' avanti d'età, che sappiamo un po' come vanno le cose della vita, tutti conosciamo qualcuno a cui magari vogliamo anche bene, che ha tante qualità, ma che se lo conosciamo da un po' di tempo sappiamo che, non avendo affrontato una o due questioni sue, poi è insopportabile su alcuni aspetti o in alcune occasioni. C'ha delle fisse, oppure se la piglia per niente su alcune questioni, no? E allora cosa facciamo, come sempre si fa in questo tipo di cultura di civiltà, no? E cioè diciamo quella frase tremenda che: beh, sai, no, lui è così, bisogna sapere come prenderlo, no? Allora lo trattiamo da normale per il 90% della sua esistenza, per il restante 10% lo trattiamo da deficiente. Perché? Perché sappiamo che lì c'è un punto, un problema, una questione, un tema della sua vita che lui non ce l'ha fatta a guardarlo in faccia, e dunque non ragiona normale, ragiona un po' male, no? C'ha delle reazioni in consulta, no? E impariamo a girare intorno a questo punto delicato. Poi, se di questa persona non ce ne importa più di tanto, semplicemente ci giriamo intorno per autodifesa, no? Allora succede spesso sui luoghi di lavoro, uno sa che il suo collega X o Y, se lo tocchi su quel punto lì, diventa cattivo. Dunque, per non farmi trattare male, uno ci gira intorno, no? Cioè, cerca di non dover incrociare quel punto doloroso. Con le persone a cui vogliamo un po' più bene, in genere ci arrabbiamo un po' di più, una volta ogni 2-3 anni ci facciamo una discussione, no? Cerchiamo di spiegargli e di dirgli: ma non ti rendi conto, ma qui, ma là, eh? Però dopo, a un certo punto, diciamo: vabbè, oh, lui è fatto così, no? E tutti in fondo ci chiediamo, gli altri, quando noi non ci siamo, di noi, che dicono, che siamo fatti come, perché non siamo del tutto certi di sapere come siamo fatti, no? Allora, questa è la faccenda, e questa è la faccenda qua, cioè, se uno non ha inaugurato la sua casa, piantato la sua vigna, sposato la sua fidanzata, se uno non si è occupato di sé, rimangono dei buchi in cui la paura che si genera diventa contagiosa, nel senso che rompe le scatole all'universo mondo, e diventa più o meno tollerabilmente col sottotitolo: beh, ma lo sai, lui è fatto così, c'ha quel carattere, no? Mica ci puoi discutere tutte le volte, no? Papà è fatto così, no? Questa è la frase che si dice nelle famiglie, no? Che la cosa è fatto così come? Cioè, e che vuol dire? Poi, se è fatto così, forse è anche fatto male su alcune questioni. Che non vuol dire che uno gli vuole meno bene, ma forse si potrebbe dire: è fatto così ed è fatto male. E dunque bisognerebbe occuparsene, no? Allora, e questo è: c'è qualcuno che abbia paura e a cui venga meno il coraggio, è la faccia che ricade sugli altri dei conti non fatti. Allora, credo che un po' già questo testo, nonostante il linguaggio guerresco, cominci a far vedere alcune questioni, no? I 10 versetti che ci sono dopo dicono che cosa succede quando la guerra si fa, no? E sono veramente un po' tosti da leggere, eh? Quando ti avvicinerai a una città per attaccarla, le offrirai prima la pace. Se accetta la pace e ti apre le sue porte, tutto il popolo che vi si troverà ti sarà tributario. e ti servirà, che è una bella forma di pace. Cioè, io offro la pace, se loro accettano diventano miei servi. Beh, insomma. Ma se non vuol fare la pace con te, vorrà fare la guerra, allora assedierai. Quando il Signore tuo Dio l'avrà data nelle tue mani, ne colpirà a fil di spada tutti i maschi. Ma le donne, i bambini, il bestiame, quanto sarà nella città, tutto il suo bottino, li prenderai come tua preda. Non è che li lasci salvi, quelli te li pigli. Cioè, mangerai il bottino dei tuoi nemici che il Signore tuo Dio ti avrà dato. Così farai, che appunto se uno per esempio sostituisce a il bestiame, quanto sarà nella città, per esempio con il petrolio, capisce una serie di ragionamenti, no? Improvvisamente diventano chiari, ecco. Ti farai per tutte le città che sono molto lontane da te e che non sono città di questa nazione. Era difficile che potesse trovare un testo più adatto all'occasione. Soltanto nelle città di questi popoli che il Signore tuo Dio ti dà in eredità, non lascerai in vita alcun essere che respiri. Cioè, poi ci sono delle città special in cui nemmeno i bambini e le donne, il bestiame, nessuno proprio, no? Ma li voterai lo sterminio, cioè gli Ittiti, gli Amorrei, i Cananei, i Perizziti, gli Evei, i Gebusei, come il Signore tuo Dio ti ha comandato di fare, perché essi non vi insegnino a commettere tutti gli abomini che fanno per i loro dei, e voi non pecchiate contro il Signore Dio. Quando cingerai d'assedio una città per lungo tempo, per espugnarla e conquistarla, non ne distruggerai gli alberi colpendoli con la scure, ne mangerai il frutto, ma non li taglierai, perché l'albero della campagna è forse un uomo per essere coinvolto nell'assedio. Soltanto potrai distruggere e recidere gli alberi che saprai non essere alberi da frutto, per costruire opere d'assedio contro la città che è in guerra con te finché non sia caduta. Dunque un bel testo pesante, no? Un grande manifesto di guerra. Allora, primo, veramente io vorrei ricordare, al di là delle battute, che quando noi diciamo con grande facilità, e beh, ma in fondo però l'Islam proclama la jihad, la guerra santa contro gli infedeli, teorizzano la violenza, eccetera, eccetera, come dire, anche noi ci avremmo qualche elemento, non c'è, sappiamo come si spiega, però c'è, il testo c'è, cioè se ci mettiamo a dire lì quel versetto dice di fare la guerra agli infedeli, beh qui questo versetto dice di alcuni ammazzi solo i maschi, di altri ammazzi proprio tutti, anche le bestie, che no, quindi questo vorrei farlo notare, perché come dire, perché dovremmo acquisire la delicatezza di ricordarci che ogni esperienza religiosa di una verità creduta e servita è sempre vista diversamente se è vista dall'interno o se è vista dall'esterno, e ciò che noi la misura di buon senso che noi applichiamo vedendo dall'interno la nostra storia dovremmo sforzarci di immaginarla anche per tutti quelli che guardiamo dall'esterno, che non sono automaticamente non dotati di buon senso. Scusate il discorso molto concreto, ma questo era il primo elemento. La seconda questione è, nella scrittura noi troviamo tutti gli elementi che nella storia e nella vita ci sono, e lo sterminio, la violenza, l'abominio, la durezza, ma anche i metodi radicali di distinzione dagli altri, di difesa, per esempio della purezza della fede, li voterei lo sterminio perché non vi insegnino a commettere tutti gli abomini, fanno parte della nostra storia, e sarebbe meglio che non lo facessero, saremmo tutti lieti che non ci fossero più, ma questo si dà solo nel regno dei cieli. Dobbiamo fare del nostro meglio perché siano ridotti al minimo, nel piccolo e nel grande, ma dobbiamo essere anche molto realisti. C'è una dimensione strutturale di violenza nella storia dell'uomo, e i cristiani sono gli ultimi che dovrebbero stupirsene, perché la Bibbia ci dice che c'è una cosa che si chiama peccato originale, quindi non ci dovrebbe stupire che il male è in mezzo a noi, è in noi molte volte, e che di per sé ci viene più spontaneo e immediato sempre una reazione che se uno poi conta fino a 10 si darà calmata. Ma non ci dovrebbe stupire questo, è l'inganno del maligno, lo sappiamo. Terzo elemento, non possiamo e non vogliamo comunque fare una lettura fondamentalista di questo testo, cioè usarla come è stata usata. Se qualcuno di voi è pratico di internet e mettete su Google Deuteronomio 20, vi viene fuori una marea di dibattiti, articoli, controarticoli e risposte su questo discorso di Bush e su questa citazione, no? E che se voi mettete qualsiasi altro passo della Bibbia, ad esempio, vi vengono fuori cinque voci, perché, come dire, non è che c'è tutto sto scrivere sulla Bibbia se non nelle facoltà esegetiche, ma vi vengono fuori cose di studio, qualche commentario. Per esempio, in tutte le raccolte di omelie che ci sono su internet, ma anche per esempio di commenti delle chiese protestanti, così, questo testo non è mai commentato, non c'è mai, manca sempre. Deuteronomio 19, Deuteronomio 21 e 20 non c'è, no, perché è chiaro che boh. Allora, dicevo, però, non volendo fare una lettura fondamentalista, noi abbiamo una griglia antica, no, che viene dalla tradizione, che è la lettura spirituale della scrittura, no? E in questo anche qui dobbiamo essere realisti. Guardate che le guerre interiori non sono meno violente e meno di sterminio delle guerre esterne, e chiunque di noi è sopravvissuto a una propria guerra interiore lo sa bene. Le guerre interiori lasciano morti e feriti dentro e anche fuori, non si passa mai un tempo difficile senza ferire qualcuno intorno a noi, e anche qui dovremmo diventare un po' meno faciloni, no? Sapere che superati i 10 anni e l'innocenza infantile, ogni passaggio duro o felice per me lascia morti e feriti, e che forse ci sono degli stermini dentro di noi che vanno compiuti, cioè ci sono delle città interne che ho di pensieri o di desideri o di il mio carattere, sono fatto così, che vanno semplicemente sterminati, e forse dovremmo chiederci. Dirò due cose impopolari come quarta e quinta cosa, perché non sono di moda oggi, però io le dico lo stesso perché le credo profondamente, però siete autorizzati a pensare che non siete d'accordo, perché non è parola di Dio questo, sono opinioni di Stella Morra, che è un'altra roba, insomma. Allora, la quarta cosa è la pace è un grande valore e la non violenza anche, ma ogni tanto ho un po' la sensazione che siamo diventati come dire, culturalmente succubi di letture sentimentali di questa faccenda, cioè che mo' è di moda essere, ragionare sulla pace, che va benissimo e ribadisco, un grande valore, un bene messianico, cioè tutti i profeti dicono che il regno di Dio, quando sarà compiuto, sarà un regno di pace, ma proprio per questo i cristiani sanno che la pace viene da Dio, e che dunque, certo, noi dobbiamo fare del nostro meglio, cercare di mantenere la pace, cercare di costruire la pace, dobbiamo essere disposti a fare tutto quello che è nelle nostre capacità, energia, fantasia, intelligenza, capacità di mediazione dei conflitti, ed va benissimo che oggi questo sia più di moda e che si mettano più energie, ma non dobbiamo raccontarci che sia una faccenda che basta essere un po' buoni e tutti vanno d'accordo. La pace ha prezzi altissimi e ha soprattutto prezzi di autolimitazione. Non è che la pace è il paese dei balocchi di Pinocchio, in cui tutti ci hanno tutto e fanno sempre vacanza. La pace è la pace, e i cristiani lo sanno, instaurata dal Signore crocifisso, che l'ha pagata con la sua vita. Non si ha mai a buon mercato. È come quando qualcuno dice: no, ma quello lì mi ha trattato malissimo, io non posso perdonarlo, no? E uno dice, ma no, il valore perdona, i cristiani perdonano. Cioè, sì, no, ma io lo perdonerei se avesse avuto ragione a dire quelle cose, no? Ma siccome ha torto non lo posso perdonare. Cioè, no, se avesse avuto ragione tu non lo dovevi perdonare perché era giusto. E quando ha torto che lo devi perdonare, allora noi sulla pace ragioniamo un po' così. Dice, no, la pace, è però gli altri non sono disponibili a fare la pace con me. No, la pace uno la paga in proprio, perché se la fa pagare agli altri è solo una forma mascherata di violenza. Cioè, attenzione alla dimensione culturale, un po' di moda, perché la pace è una faccenda seria, è bruciante, e perché una dimensione strutturale della violenza anche in noi stessi non è così facile da smontare. Ultimo punto, ancora più impopolare, tutto sommato questo genere letterario un po' violento nella scrittura, ogni tanto e a piccole dosi, piace. Perché ci abbiamo sempre questa immagine ottocentesca della fede come una cosa di vecchi e di bambini, una cosa dolce e un po' debole, di chi non c'ha più fiato, non c'ha più energie, chi insomma ha fatto tutto quello che doveva fare nella vita e non potendo più fare granché si occupa di Dio, no? Invece nella scrittura c'è quella che una civiltà antifemminista definirebbe un'immagine virile della fede, cioè una fede nella pienezza della forza, dell'energia, dello scontro, della produttività, del difendere le proprie idee, del lottare, del guardare. Allora, io credo che per molti motivi oggi noi abbiamo un'idea molto femminea in senso negativo, sentimentale, smorzata, dicevo all'inizio, senza spigoli, no? Senza durezze, no? Come se la fede fosse semplicemente una questione di un buon senso equilibrato che sta nel mezzo, che dà ragione a tutti e che non alza mai la voce, no? Io credo che invece un po' di letteratura, non di realtà delle guerre, ma di genere letterario robusto, no? Ci ridia anche il senso di una fede che è nel pieno dell'energia, non nel declino dell'energia, che non è solo consolatoria, ma che è conquistatrice di noi stessi, della nostra vita, dei desideri. E con questa idea impopolare mi fermo.